sono Andrea Maderna, state ascoltando Outcast Popcorn al microonde, il podcast di Outcast.it dedicato alla televisione, ma più che altro a The Boys ultimamente, perché solo di quello stiamo parlando. Tutte le settimane se ne chiacchiera, lo dico subito per chi magari ci ascoltasse per la prima volta, facendo spoiler: se non avete ancora visto la settima puntata della seconda stagione di The Boys, sappiate che qua ne parliamo e non ci faremo problemi eventualmente a dire cosa succede. E con me oggi ci sono, come la scorsa settimana, Andrea Peduzzi
e Alessandro
Di Romolo.
Ciao belli.
Tra l'altro Peduzzi in collegamento telefonico mentre si nasconde dalla VOT in località segreta che non menzioneremo, quindi se improvvisamente scompare perché Patriota l'ha trovato.
Sono in zona Cantù,
attenzione,
per chi vuole accedere a farmi fuori.
Se c'è un posto dove Patriota non ti troverà mai è Cantù.
Sì.
Alessandro, io vorrei che questa settimana avviassi tu la chiacchierata, perché ti ho visto particolarmente carico su Slack.
Qua siamo in zona free spoiler, possiamo come ci pare, no?
Sì, no, diciamo quello che ci pare, quindi ribadisco, se non avete visto la stessa puntata e non volete spoiler, guardatevela e poi tornate ad ascoltarci. Prego.
No, vabbè, proprio siccome avete visto la puntata e quindi non serve che io ve la rispieghi le cose che mi hanno fatto.
Sentilo come timoroso sul fatto. Ho avvisato.
No, vabbè, dicevo che inizia col botto questa puntata. Oh, vabbè, la scena dell'incel barbuto con gli occhiali, tipo come si chiama l'attore di Richard Jewell, che me lo dimentico sempre.
È vero, sembrava lui.
Sì, tra l'altro non mi ricordo il nome, ma l'ho visto ieri sera in Cobra Kai.
Sta anche in Cobra Kai. Walter Hauser. No, aspetta.
Sì. Non mi ricordo. Walter, Richard... Paul Walter Hauser.
Esatto, cioè che è un po' intrappolato
in Black Roll.
Sì. È un po' anche in Black Klansman, fa sempre lo stesso personaggio, un po' intrappolato in quel corpo da incel omicida. Body shaming totale. Dicevo, inizia col botto così e prosegue ancora meglio, perché ci stanno tante cose da dire su questa puntata. C'è Patriota che diventa uno stronzo totale con la moglie di Butcher, c'è Black Noir che fa una fine orrenda a causa delle mandorle. E poi c'è quel finale che è scritto da una delle papabili sceneggiatrici di Boris del film della Casta, in cui esplodono le teste a tutti quanti. E quindi rimane insomma questo grande cliffhanger su chi è che fa esplodere queste teste, il grande quesito al quale immagino la puntata finale della stagione darà una risposta. Però per il resto The Boys prosegue sulla linea di mostrare come i The Boys non abbiano ormai più nessun freno inibitore, in special modo Butcher, che ha un felice incontro con il padre in questo episodio, e poi diventa sempre più stronzo, imbocca una strada veramente senza ritorno, che è quella di minacciare Vogelbaum utilizzando la sua famiglia, insomma, come oggetto della minaccia.
Sì, che poi lì sarei sempre curioso di sapere se nelle intenzioni degli sceneggiatori era un bluff o no, nel senso se avrebbe veramente ammazzato le altre. Certo, stai comunque facendo una merdata, però mi chiedo se avrebbe davvero portato a compimento la minaccia.
Sì, è un po' meta, nel senso che comunque sarebbe meglio non vedere il risultato con uno come Butcher.
Sì.
È meglio fermarsi alla minaccia e non spingerlo a fare le cose che dice che potrebbe fare. E niente, poi, insomma, questo elemento delle teste che esplodono era una roba che sembrava un po' essere stata dimenticata perché per tutta la stagione c'è stata questa pistola di Chekhov, no? Mi sembra che la testa della la tizia dell'FBI esplode nella primo episodio? Secondo?
Sì, primo secondo.
Giro, posso Interromperti velocemente, certo. Nel senso, io ho sempre creduto, nel senso pensavo fino adesso, diciamo, che mi hai messo in dubbio così, che in realtà la tipa che fa esplodere le teste è quella che c'era nella cella, che aveva il potere di, come si dice, comprimere lo spazio, che poi è scappata alla fine dell'ultima puntata.
Sì. Beh, sempre, però... due punti, cioè quando è che si è vista per la prima volta?
Sì, no, si è vista per la prima volta la puntata del scorsa, e lì ho collegato che poteva essere lei a essere stata usata.
Però lei tende più a schiacciare la roba, mentre quelle teste sembrano più esplodere dall'interno.
No, sono d'accordo, però di fatto io ero convinto che fosse lei, adesso non...
Sai che c'è?
Credevo che fosse palese, ecco.
Nella puntata in cui c'è il reveal di quel personaggio, lei non uccide nessuno in quella maniera, quindi non lo so se...
No, ma infatti, dicevo, lo sto mettendo in dubbio perché ero convinto io.
Cioè, poi mi sembra strano...
Adesso arriva lì e si vendica.
Però in realtà, da un lato, mi pare strano che una così incontrollabile la mandi a fare una missione così delicata come andare a uccidere l'agente dell'FBI subito prima che riesca a ottenere l'informazione, sarcazzo, e poi, cioè, boh, mi sembra un po' difficile, mi sembra una roba un po' precisa da fare. E in più, cioè, boh, si sta vendicando, però gli sta anche facendo un favore.
Sì, certo.
Quindi,
la prima con cui vorrebbe vendicarsi, contro cui vorrebbe vendicarsi, sarebbe Stormfront, invece lì...
Sì, Stormfront insomma, dirigente a Vought, invece cosa fa? Ammazza il testimone contro Vought e gente a caso.
Sì, no, assolutamente, ero così, avevo questa credenza, infatti me l'ha in qualche modo messa sicuramente in discussione.
Chi è che fa esplodere queste teste? Facciamo il toto...
La butto, secondo me è qualcuno che lavora per la Chiesa. Okay, che così sta mettendo i bastoni fra le ruote a Vought, ha ucciso il rivale di A-Train.
Sì.
Cioè, comunque sono cose che fanno gioco alla Chiesa.
Sì, infatti, volendoci ci potrebbe stare.
No, però in realtà no, ha ucciso il rivale di A-Train, però in realtà no, perché l'abbiamo detto un attimo fa, non, in realtà aiuta Vought, perché ha ucciso l'agente dell'FBI che gli rompe i maroni, ha bloccato sta cosa del processo. Però sai, la verità è che a loro fa comodo che Vought non vada troppo nei guai, perché appunto loro mirano ad avere A-Train e quell'altro che rientra, sono le loro pedine. Non so, secondo me potrebbero essere loro, però chissà.
Beh, però di contro, nel senso, vendicare, però al di là del fatto che non uccide Patriota, tornando in c'è la tipa delle teste, in ogni caso quello era un processo che avrebbe inchiodato i supereroi, e in qualche modo lei fa fa effettivamente un favore, mi sono perso via nelle motivazioni. quindi il cazzo,
boh, cioè secondo me, se deve essere qualcuno che abbiamo visto, ovviamente è qualcuno che lavora per lei, Giancarlo Esposito, e buonanotte, perché vabbè, può tranquillamente essere questo, oppure mi viene in mente che possa essere qualcuno che lavora per la Chiesa e che faccia parte della mia ipotesi di settimana scorsa, ci stanno preparando la Chiesa come i cattivi della terza stagione.
Se non addirittura Giancarlo Esposito. Cioè,
anch'io ci ho pensato,
nel senso,
lo stesso Esposito.
Ah, anche sì.
Lui deve avere un'arma per controllare i super, che... Cioè, ok, io ho il discorso che fa lui sul fatto che in realtà la Vought è una casa farmaceutica e comunque questi super sono vincolati da dei contratti che la Vought può usare come arma, perché abbiamo visto come stanno rovinando la carriera di A-Train, perché ormai è inutile, come hanno messo da parte Abisso. Però... quando hai di fronte uno come Patriota, non credo che l'arma del contratto sia così efficace.
È stato veramente effettivamente un azzardo molto, molto spinto quello lì, se non avesse avuto qualche cazzo nella manica, proprio in termini di sicurezza personale.
Non lo so, cioè io l'ho pensata così, però vabbè, effettivamente forse sarebbe anche una svolta un po' facilona, se vogliamo, che il capo della Vought c'ha comunque il superpotere che tiene tutti sotto scacco, però...
Ma è una svolta facilona, però un po' te l'aspetti, dai.
Sì, potrebbe, allora, però anche quella della chiesa non mi spiace.
spiegherebbe come mai sia sempre così sereno quando c'è davanti, quando sta maltrattando Homelander. Però secondo me paradossalmente renderebbe il personaggio meno potente, perché la sua potenza è proprio il fatto che ha quel genere di serenità e potere su Dio, sostanzialmente, pur essendo un uomo.
Sì, ma poi lui ha un superiore che non si è mai visto, mi sembra di aver capito. C'è qualcuno che sta addirittura di sopra di Edgar, che mi sembra che lo citi anche nella discussione con Patriota che c'è nel secondo episodio, una cosa del...
Beh, poi, insomma, lo sappiamo chi sono, cioè, voglio dire, c'è sempre un superiore, sono gli azionisti.
Ah, ok, vabbè, ma parte qui.
No, onestamente non ricordo, vabbè, ma è un attimo sempre dire che c'è un altro superiore ancora più sopra, voglio dire. Non mi ricordo se sia stato detto proprio esplicitamente che c'è qualcuno al di sopra di lui a cui lui risponde. Può essere, ammetto di essermi perso nel caso. Tra l'altro stavo guardando sulla pagina di Wikipedia e mi sono praticamente confuso perché c'è tale Jennifer Esposito che cazzo, che è quella a cui è stata fatta saltare la testa l'agente della CIA che è saltata per aria all'inizio della stagione. Di preciso, qual è il ruolo di Giancarlo Esposito?
Lui dovrebbe essere tipo il CEO della VOT, immagino.
Sì, è il CEO della VOT. Beh.
Cioè, nel senso, è quello. Non so se...
se... Cioè, o c'è l'imperatore nazista dietro di lui, o insomma, in linea di massima. Lui è il capo dell'azienda, di un'azienda comunque, con gli azionisti e quel che vuoi, per cui...
Alla VOT mi sembra ci sia un fondatore della VOT che è colui che ha dato anche il nome all'azienda.
Sì, non è il marito, l'ex marito di Storm.
Vogelbaum. Esatto. Sì, magari c'è il nipotino di Vogelbaum che manipola tutti alle spalle. No,
è lui stesso, voglio dire, così come Storm ha sopravvissuta.
Aspetta, Vogelbaum è quello sulla sedia a rotelle, che era il luminare che aveva...
Sì.
E Vought invece è il nazista è un po' una rielaborazione di Von Braun, il genio dei missili che lavorò per i nazisti e poi...
Sì. Mescola però con l'attitudine di Mengele.
Esatto.
Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che quando ero giovane all'università sbagliavo sempre, dicevo Mendele con dei Domendel come parentesi, e avevo creato questo personaggio che faceva gli esperimenti violentissimi con i piselli.
Piselli, ok. Bene.
Vabbè, comunque, al di là di queste, come dire, elucubrazioni su chi potrebbe essere il nuovo cattivo, che poi il cattivo della terza stagione, dipende anche se effettivamente settimana prossima salutiamo Stormfront, perché io devo dire, in senso assoluto continuo a pensare che potrebbe andare così, però ammetto che per come si è messa questa puntata mi sembrerebbe un pochino strano, perché comunque, magari il gioco è proprio quello, hanno messo lì cose nuove che avrebbe senso vedere andare avanti con lei presente, tipo appunto tutto quello che succede col figlio di Homeland, di Patriota, il fatto stesso che adesso sta diventando importante tutta la questione, chi è che fa saltare le teste, eccetera, e quindi si sposta un pochino l'obiettivo da lei, chissà come andrà. Oltretutto, cioè, nel senso, sono successe 100.000 cose, perché è successo che Starlight adesso è ufficialmente, immagino, fuori dai sette e un membro dei Boys, la stessa Maeve sembra sul piede sembra stare preparando la valigia.
Anche perché, voglio dire, Maeve non è andata con Starlight, però intanto, voglio dire, sei in un edificio che è ripreso da 1.000 telecamere di sicurezza.
Sì,
hai comunque ti sei ribellata a un'autorità, e va bene che sei un po' depressa perché hai i cazzi tuoi, puoi mandare un po' la gente a fanculo e sei potente, però voglio dire, questa mossa la pagherà, non so più che Black Noir non è morto, corretto?
No, non è morto, anche perché gli ha lasciato lì la siringhetta, cioè era difficile da raggiungere, ma sicuramente l'avrà presa
ma poi al di là di quello, quindi Black Noir ha visto cosa è successo e sa che è stata May.
Sì, sì. Beh, sì, ma infatti adesso ovviamente nella serie TV si svilupperà diversamente perché non è successo così, però nel fumetto c'è una scena in cui Starlight definitivamente manda tutti a fanculo, se ne va, aiutata da Maeve, ed è presente Patriota, e Maeve non fa una bella fine.
Ah, ok.
No. Però è evidente che... È evidente che non l'hanno gestita così qua, perché lei non c'è, cioè, c'era solo Black Noir, che, però comunque la situazione è quella, sanno che è stata lei, e quindi o scappa o che fa.
In effetti è arrivata un po' è entrata in un vicolo cieco, perché ormai la fidanzata a quanto pare l'ha mollata, e Black Noir l'ha vista mentre tentava di ucciderlo e ha liberato Starlight, quindi insomma... Effettivamente non è che ci sta molto da su quel personaggio, come dicevi tu invece su Stormfront, soprattutto per quello che riguarda il figlio di Patriota, credo che abbia fugato ogni dubbio sul fatto che sopravvivrà all'ottavo episodio della seconda stagione. Cioè, ormai quella invece è una roba interessante, che a meno di stravolgimenti o di colpi di scena clamorosi...
Però sai, non è neanche detto, perché magari lei è stata la leva che gli ha fatto fare quello che lui già voleva fare, sostanzialmente, cioè portarsi via il figlio. Questo non significa che poi lei, cioè, nel senso, ok, poi comunque può succedere che lei fa una brutta fine per uno dei mille motivi che ipotizzavamo.
Peccato perché sarebbe un'ottima madre.
No, e tra l'altro si configura sempre di più come questa cosa di lui che ha bisogno della donna che sostanzialmente lo manipola, però allo stesso tempo lo giustifica in qualche... Cioè, ci sono le cose che lui vuole fare ma non farebbe mai, ma siccome c'è lei che gli dice no, ma dai, vai, fallo, allora improvvisamente ha le palle di fare quello che vuole fare.
Sì, lo assolve. Tra l'altro, molto, molto carino, sfizioso anche il background del povero Patriota, che era un bambino tutto sommato bonario.
Sì, che fino a tipo 5-6 anni era un tesoro, e poi ho detto, però poi siccome mi serviva che fosse una merda, mi sono scatenato su di lui.
Sì. Povero.
Ma secondo me, il fatto che Stormfront abbia rimarcato più volte che il figlio di Patriota è il primo supereroe naturale, potrebbe voler dire che lei vuole utilizzarlo in maniera, diciamo, politica? Per lavare un po' l'immagine della Vought come casa farmaceutica che sta utilizzando di fatto un farmaco per fabbricare i supereroi, e magari creare una sorta di, non lo so, vista la sua tendenza un po' nazi a voler creare una nuova narrazione sui supereroi naturali, tra virgolette, una razza pura, cose del genere.
Potrebbe, anche perché secondo me una delle cose che sono state trattate in questa stagione con più leggerezza, secondo me, è la risposta del pubblico al fatto che i supereroi, che fino a prima erano delle divinità di origine in qualche modo misteriosa, erano tipo X-Men, adesso sono semplicemente frutto di esperimenti, per cui anche questa cosa, e il fatto che questa cosa abbia avuto un impatto relativamente basso, secondo me, sul mondo e sul, non so come dire, sull'economia della comunicazione del mondo di B-Boys.
Però in fondo, cioè, allora, non ce l'hanno fatto vedere, però secondo me tutto sommato ha senso, perché li rende ancora più vicini, cioè l'uomo medio dice, ah cazzo, ma allora anch'io potrei essere uno di loro, cioè scatta ancora di più quel processo.
In qualche modo viene meno una sorta di idolatria.
Ma infatti hanno spostato la cosa, anche se tu vai a vedere quando parlano in pubblico sul noi, quando lui dice siete voi i veri eroi, siamo tutti una grande famiglia,
però in qualche modo, non so, ho la percezione che, ripeto, al di là di poi di quelle che sono le soluzioni di scrittura e di quadratura del cerchio, in generale proprio a livello di atmosfera, ho la sensazione che quella cosa lì sia passato un po' troppo, tra virgolette, sotto silenzio, ecco.
Sì.
Però sai che, secondo me, alla Vought non dispiacerebbe poi così tanto. Cioè, nel senso, il fatto che loro stiano sperimentando sugli adulti e quindi stanno cercando di creare una sorta di farmaco, di droga che renda un supereroe anche un adulto, non necessariamente un bambino. Rientra nel discorso per cui, ok, in questo momento non ci fa comodo dire che i supereroi li abbiamo fabbricati noi, però in un futuro vendere un prodotto che rende tutti quanti supereroi potrebbe essere invece remunerativo. Quindi sì. Forse la fuga di notizie ha un po', come dire, velocizzato il processo, è stata un elemento che ha fatto un po' andare giù tutte le tessere del domino, però fondamentalmente forse è quello l'obiettivo della volta.
È un po' come il Covid che ha accelerato la morte delle sale cinematografiche.
Esattamente.
No, però, allora, è vero quello che tu dici, Andrea, la percezione del questa cosa è stata...
Però veramente non è stata... cioè la mia non è tanto alla volta del comodo, cioè sicuramente, ripeto, in termini più meccanici, diciamo, di scrittura, senso, però forse proprio in termini di comunicazione con lo spettatore forse avrei preferito un maggiore accento su quella cosa lì.
Ma è quello che volevo dire, che hai ragione, nel senso che anch'io ripensandoci percepisco che questa cosa è stata, considerando quanto era importante e quanto era importante riuscire a farla, questa fuga di notizie, voglio dire, le prime tre puntate sono dedicate in larga misura a quell'impresa lì, e è vero che poi ci si sofferma poco la serie sul farti vedere le conseguenze, però secondo me è una cosa voluta, nel senso che fondamentalmente viene liquidata con quattro comunicati stampa e due interviste in cui dicono non sapevamo nulla, stiamo indagando, adesso cercheremo di... Cioè, un po' come quando qualcuno denuncia le molestie in un'azienda, nessuno che parla con la stampa ne sapeva nulla.
No, ma infatti secondo
stiamo
me
gestendo,
il fatto che sia voluta...
ti fanno vedere un attimo che c'è qualcuno che protesta su queste cose, ma è comunque tutta roba che viene assolutamente liquidata con quattro interviste e assicurazioni che verrà tutto gestito nel migliore dei modi, troveremo i colpevoli, eccetera. E comunque alla fine potrebbe essere una cosa positiva il fatto che i supereroi li creiamo così. Cioè, anch'io ripensandoci percepisco quello che...
di sensazione potrebbe essere bilanciata effettivamente da qualche scelta interessante, come diceva Giro Susanta, sull'origine tra virgolette naturale del figlio di Patriota. Cioè, potremmo vedere dove va a parlare quella cosa lì.
Credo che questa sensazione, magari io qua magari sto sovrainterpretando, però potrebbe essere addirittura voluto che tu spettatore pensi, cacchio, però questa cosa non è stata minimamente approfondita, perché il punto è proprio quello, cioè questa cosa così enorme in realtà a botte di PR l'hanno risolta come se non fosse successo niente.
Sì, ma forse a livello di interpretazione ancora superiore, forse è vero che sto sovrainterpretando, però è anche un po' una critica... nemmeno troppo velata al mondo delle informazioni, a come metabolizziamo le informazioni, nel senso che viviamo in un mondo veramente così veloce, esatto, ma e che poi è quello che succede anche nel prologo di questo episodio, nel senso, ok, un tizio fomentato dalle parole del politico tra virgolette di turno, perché a questo punto Stormfront è di fatto una figura anche politica, decide di ammazzare un tizio solo perché ha visto un riflesso strano negli occhi e solo perché aveva la pelle del colore sbagliato secondo lui, e la cosa passa totalmente in sordina, semplicemente con le nostre preghiere, i nostri pensieri sono rivolti ai parenti della vittima di Stormfront, cioè our thoughts and pray. Stop, finisce tutto là.
Sì. Tra l'altro molto è curioso anche come in termini abbia funzionato, invece una cosa che ha funzionato molto bene e che sta funzionando bene è il modo in cui Stormfront arriva e all'inizio ingaggia un certo tipo di pubblico, che è quello magari più vicino all'uguaglianza, all'inclusività e tutto quanto, e poi di fatto diventa... ostile verso gli esterni. Sì. Cioè, nel senso, unendosi con cioè in qualche modo anche a lei ha giovato il fatto di aver avuto dalla sua parte Homelander, perché in qualche modo Homelander non so come dire, è come l'unione tra i 5 Stelle e Salvini.
Sì, 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 ma rientra nel discorso di quanto la gente ormai...
Che alla fine la destra di entrambe, diciamo, la situazione si è trovata ha trovato un bel punto di unione.
Peraltro, se finisce come l'unione fra 5 Stelle e Salvini, si conferma che Stormfront non mangia il panettone.
Ah, beh, chi lo sa, sì, sì, sì. Beh, ma sicuramente, sicuramente.
Cioè, sì, alla Stormfront, se non nella prossima puntata, comunque a un certo punto la saluta, perché credo sia abbastanza inevitabile per il personaggio che è. Però
Mi spiacerebbe a questo punto, perché in realtà io sono molto più interessato a vedere come evolverebbe quel personaggio.
Ma lei a me piace tantissimo, anche tra l'altro a me piace tantissimo l'attrice, ci sono affezionato da prima, per cui figurati. Però adesso non è che per voler portare avanti il paragone con Salvini, se muore nella prossima puntata, è un po' come Salvini, che quando erano tutti lì ormai e alla fine crolla, si ammazza da sola sostanzialmente, quando sì, sembrava sì, che fosse all'apice del potere.
Vabbè, che è un po' il destino di tutti, cioè a me, della maggior parte di questi politici populisti di questo periodo, e quello stiamo vedendo anche con questa pandemia, che insomma, alla fine... Se devi essere costretto a dimostrare che il Covid non esiste o a sottostimarlo, prima o poi ti becca pure a te. E un po' è quello che succede anche a Stormfront. Però sì, anch'io
sarebbe bello se Trump emerge dal Covid più forte grazie a una roba della Vogue.
Ma a proposito di Trump, in tutto questo, noi abbiamo visto che c'è questa... è un membro del Congresso, la... La signora
Ocasio Cortez,
esatto, sì, credo sì, non so se è un membro del Congresso, se insomma un politico standard americano, sì, che adesso mi sfugge il titolo, però il presidente del mondo di The Boys dov'è? Chi è? Non, è una figura che è rimasta sempre abbastanza...
Non ricordo se in un'occasione parlasse con come si chiama, il personaggio di Dieter Pezzu, però forse non era il presidente, ma un'alta carica. Quello che ordina whisky e dice per me solo whisky, che minimizza ed è comunque non è contentissimo. Quello che poi alla fine viene ricattato, se non sbaglio. Però non credo, non so se fosse il presidente, in realtà forse era semplicemente un senatore o così. In effetti è vero, c'è una senza... Si dà per scontato che il presidente sia Trump, cioè nel senso si dà per scontato che quel mondo in questo momento aderisca al mondo reale, cioè che ci sia quella sovrapposizione, però mi sembra strano.
Non lo so, perché entrerebbe in quel discorso dei social utilizzati a scopo politico, quindi non so se danno per scontato che sia Trump, non lo so. Cioè è troppo ingombrante nella vita di tutti i giorni, troppo onnipresente per renderlo così invisibile invece nel serial. Non saprei, chissà. Ma tra l'altro io poi ho spirciato un po' le trame del fumetto, lì invece mi sembra che c'è il presidente, ha pure un ruolo particolare, soprattutto sul finale, ho letto di sfuggita, quindi vabbè. Vedremo... Se dopo questa inclusione con questo personaggio della Ocasio Cortez continueranno sulla linea di introdurre personaggi del governo, anche perché si va verso quella direzione. Mi sembra che questa stagione sia iniziata, e anche durante alcuni episodi ci siano stati dei riferimenti al fatto che vogliono di fatto regolamentare i super come parte dell'esercito americano. Quindi chi lo sa? Ma ci sono solo io? Qui ho...
Stavo ascoltando. Il presidente, a parte che stavo, perché onestamente non mi ricordavo, stavo guardando Bush, quello degli anni, il padre, è quello che per primo ha autorizzato i sette, che poi sono rimasti legati al governo, e il presidente nel fumetto è tale Robert Dakota Bob Schaefer, che in realtà a lui stanno sui maroni super, ed è lui che ha ordinato alla CIA di indagare su di loro, era tipo il vicepresidente appunto di Bush, ed è tipo un figo, nel senso che l'11 settembre, siccome lui ascolta gli avvisi dell'intelligence, riesce a fermare tre aerei, ma c'è un quarto aereo che si schianta sul ponte di Brooklyn, tipo. Però c'è uno che ci dà brutto contro i sette, diciamo.
Ma questo nel fumetto, però.
Questo nel fumetto, sì. Non so come... come sia. Poi adesso io ho letto velocemente
io sto leggendo,
ed è il suo vicepresidente che è un po' la merda della situazione,
okay.
Però cioè, io stavo... ho passato velocemente a Wikipedia, non mi ricordo di preciso le cose.
Anche io stavo cercando se c'era qualche informazione su chi fosse il presidente, se venisse visto, in realtà no. Però ho letto che, vabbè, questa cosa è abbastanza, come si dice, evidente. Trump in qualche modo si è infilato tra le referenze di Homelander quando hanno costruito questo personaggio.
Beh, vabbè, per forza, cioè fai una serie così, è così satirica.
Voglio dire, bandiera americana, capelli gialli, capisco che il fumetto era pure quello, però qua è stata spinta. Però, beh, sì, in effetti mi piacerebbe sapere chi è il presidente di The Boys.
Comunque, ho l'impressione che stiano facendo una cosa che peraltro viene fatta abbastanza spesso su questi adattamenti da fumetto a serie TV, e in realtà l'avevamo già accennato le volte scorse, ovvero che partono a livello di sviluppo della storia più o meno da dove parte il fumetto, ma in realtà sfruttano i primi archi narrativi che più o meno ricalcano quelli del fumetto per arrivare ad avere i personaggi come sono all'inizio del fumetto, cioè i The Boys, i supereroi, che come si vedono all'inizio della serie TV non sono i personaggi che ci sono nel fumetto, nonostante stiano passando attraverso le cose che succedono nel fumetto, e dopo un po' diventeranno come sono nel fumetto, cioè come dicevamo, Kimiko diventa sempre più brutale, Butcher si sta incupendo sempre di più, Patriota per l'influenza di Stormfront sta diventando ancora più tremendo, e per esempio la scena dell'aereo nel fumetto è abbastanza diversa, però secondo me nel fumetto Patriota fin dall'inizio è molto più freddo nei confronti delle cose che fa, magari anche per sbaglio, mentre tutto sommato quella della serie TV sì, se ne frega quando commette degli errori che provocano la morte della gente, però non è che lo fa apposta, cioè io sono venuto qua, cerco di salvare, non funziona, vabbè sti cazzi, me ne vado, però non è che...
Ed è pure se è caro, perché dice, oh ragazzi non vi rompete, dico io ne ho ammazzato il terrorista, sì, c'è stato l'incidente, capita.
Beh, però nel fumetto ci sono delle scene abbastanza agghiaccianti con lui che proprio apposta ammazza, che ne so, una famiglia, ma proprio del tipo, vabbè sì, adesso vi piglio per salutare la gente, e poi vai, affanculo, morite, non me ne frega niente. Cioè non è neanche, gli cadono, proprio li butta giù, siamo a quel livello nel fumetto. Mi chiedo se si stia arrivando, se l'idea sia anche, che un po' se vuoi è sempre l'idea che sia quando si va da fumetto a film, di partire da una situazione un po' più normale, tra virgolette comprensibile, e arrivare gradualmente a certi estremi.
Sì, beh sì, assolutamente. Ma secondo me poi il fatto che ci fosse quella sorta di prequel era una cosa che non mi era capitato di pensare quando avevo in effetti sbirciato le trame del fumetto su Wikipedia, così poi quando mi hai detto che loro avevano i poteri, magari giocavano anche sul fatto che arriveranno ad avere i poteri anche i The Boys.
Sì, magari
parlavamo
sì,
già la volta scorsa, quindi magari si arriverà a livellare quella roba lì.
Ma io non ho capito una cosa, proprio saltando di palo in frasca, cioè non l'ho capita, non sono sicuro. Fiaccola l'amplifier che si dà fuoco lì nella sala, ma lui si dà fuoco nella sala, era tutta una balla quella che aveva detto a Yugi, no sì andiamo lì, ti aiuto io, e in realtà lui voleva solo suicidarsi lì perché faceva figo, o in realtà lui si suicida lì perché si vuole suicidare, ma sapendo anche che così facendo libera Starlight?
Secondo me entrambe le cose, metà,
cioè
un
lui
po'
fa il gesto eroico,
non saprei dirti in che misura, così. Perché vabbè è comunque un personaggio molto confuso che sta vivendo un momento molto particolare, però secondo me c'è un mix di entrambe le cose un po' pasticciato nella sua testa, ecco.
Ok, cioè lui vuole comunque aiutare Yui a salvare Starlight e lo fa facendo quella roba assurda di darsi fuoco.
Sì, perché comunque
è chiaro che una volta lì comunque lui cioè giustamente si dà fuoco e non dà per scontato, cioè dico che è confuso perché poi appunto Yugi deve uscire da lì e la sua mano serve, e non era scontato che la sua mano fosse utilizzabile dopo la bruciatura. Quindi secondo me è veramente tutto un po' incasinato lì, dice vabbè entriamo, arrivo lì, loro fanno la loro parte ma io devo fare anche la mia, voglio dire, però funziona bene con quel personaggio lì che viene veramente da un momentaccio.
Sì. Va anche detto che probabilmente lui sapeva anche che lui, cioè se non avesse fatto quella cosa lì probabilmente lui non era in grado di aprire la cella,
certo,
e quindi magari veramente è l'unico modo che gli è venuto in mente per farlo.
Oddio, non lo so, perché secondo me loro non sapevano come fosse tenuta prigioniera Starlight, non era detto, non era
no
scontato.
Chiaro, però lui sa che le celle sono lì, sa magari che lui non ha l'autorizzazione di aprire le celle
Sì, beh, però secondo me quello è stato un po' più un caso, nel senso che, voglio dire, poteva trovare mille modi per far scattare senza bruciare proprio se stesso. Cioè, era più un, secondo me era veramente più un momento, cioè, voglio dire, quello effettivamente...
No, ma che potesse trovare altre modi, voglio dire...
Guardi porno di giorno per passare il tempo, cioè...
No, ma che potesse trovare altri modi, bastava che semplicemente desse fuoco alla stanza. Sì. Intendo dire che magari è l'unico modo, cioè, far scattare il lockdown è l'unico modo che gli è venuto in mente per aprire la cella. Poi è chiaro che poteva farlo bruciando il tavolo invece che bruciando se stesso.
Tra l'altro, ragazzi, che scarsa attenzione, voglio dire, fai la cella apposta, che assorbe la luce e poi ci metti l'allarme antincendio, eh no?
Ma io queste cose delle celle, delle porte di sicurezza che si aprono qua, mi fa sempre tipo, tempo fa abbiamo parlato, non con te, però, di un film di zombie in cui c'era proprio il parco tipo Jurassic Park con gli zombie, ma in caso di quando va via la corrente si aprono tutte le serrature perché sono magneti. Ma sei scemo? Ma scusa.
non è un po' pericoloso, cioè non è il caso di metterci magari anche un lucchetto meccanico, insomma, una cosa non esclude l'altra.
Mi lasciano sempre abbastanza allibito queste cose.
È il principio di tutti, cioè proprio il principio base di tutti i sistemi di sicurezza. Deve essere un sistema meccanico, perché se c'è la sospensione dell'energia elettrica non è che la gente muore perché non c'è più l'elettricità. È proprio, però vabbè.
È che la sospensione dell'energia elettrica e la sospensione dell'incredulità evidentemente non vanno d'accordo. Beh, però anche lì, cioè, tu crei delle celle per contenere i super, quindi si presume che chi metti lì dentro sia pericoloso, e basta che ci sia un incendio e, cioè, la porta della cella si apre.
Ma non è che si apre la porta della cella, eh. L'incendio fa, cioè, praticamente Starlight assorbe della luce, se non sbaglio.
Perché si accende la luce di emergenza. Sì. È vero,
è andata così. Cioè, io dicevo, infatti dicevo, c'è il sistema antincendio, voglio dire, hai creato ancora di più, a maggior ragione, una stanza dove effettivamente il punto è non creare luce, perché è stata fatta, cioè, io ho ipotizzato, non che l'avessero fatta ad hoc, ma che magari la Vault ogni volta che arruola uno nei set si prende anche una bella contromisura per cazzate di questo tipo, per cui magari hanno la stanza perfetta, tranne che per un blender.
Ma sai cos'è? Quella è la classica situazione da grossa azienda, o comunque le situazioni da i reparti che non si parlano. Cioè, chi si occupa delle cose di sicurezza deve mettere le luci qua, là, e nessuno ha detto a chi ha progettato la stanza perché fosse ermetica ai poteri e che veniva messa la luce di sicurezza lì. E quindi...
Però appunto, anche lì, voglio dire, cioè, se ti sei stato così attento a fare la stanza, per non ci mettere la lucetta della sicurezza, non ci mettere un cazzo.
Ma non lo sai, questo sto dicendo, non si parlano fra di loro i reparti, guarda, è sempre veramente un problema.
È la logistica che non comunica con le risorse.
Sì, e quando fai progetti, l'ufficio e tutto, e poi scopri che non ti hanno messo i cavi di rete, sono quelle cose lì.
ci sta proprio. Però, ma invece secondo me è tutto casuale, perché lui non poteva sapere che quella lucetta sarebbe
secondo me lui non era così informato. Prima di tutto non sapeva che ci fosse stata Starlight, che era proprio tenuta prigioniera lì in una stanza così. E poi appunto il fatto della lucetta, per cui secondo me lì era proprio tutto incasinato.
Secondo me gli ha fatto scattare qualcosa... Qualcosa in testa, il discorso che fa con Yuji sul fatto di essere quello con le corna, oppure quello che cornifica qua e là, e alla fine ha deciso di farla finita.
Ma magari in realtà un'idea da qualche parte della sua testa era: faccio saltare l'allarme di incendio, comunque fa un po' di casino.
Sì, cioè comunque
noi poi agiamo.
Comunque lui sapeva che, cioè, conosceva le celle, sapeva dove erano, per cui probabilmente si immaginava come fosse, cioè sa che ci sono delle celle che stanno in quel piano, glielo dice a Yui, eccetera, per cui un'idea di come possa essere ce l'avrà. Poi certo non credo che si immagini che facendo saltare l'allarme si accende la lucina nella cella che aiuta Starlight. Mi ero dimenticato che era quella la dinamica. No, figurati. se proprio c'è stato il pensiero altruista, è stato scoppia il casino, magari questo gli dà una mano.
Sì. Vabbè, intanto io ce l'ho portato lì, Yugi, quindi voglio dire, sti cazzi.
Poi arrangiati,
figa, non è che devo fare tutto io. Io fino a mezz'ora fa guardavo i porno. Poi che vita di merda, voglio dire, cazzo, ti sei, cioè, fino a prima eri nei sette, e poi neanche come i train vieni degradato a killer del manicomio. Cioè, è veramente una vita infernale.
Sì, e l'ha quello detto taglia, all'umido.
Quello taglia autostima a Train a confronto della Tadilusso.
Sì, sì, sì.
Ma invece parliamo delle bevande.
Beh, ma perché lui aveva... Cioè, e Train non è più utile. Lui aveva fatto anche il casino di andare ad ammazzare i figli della capa della CIA. Cioè, c'era anche quello probabilmente di mezzo.
Sì. Con tutto che va bene, nel senso, secondo me, poi nella loro ottica di in cui Homelander ammazza gli AEPA, cioè voglio dire, gliene frega tantissimo.
No, lo so, ma in realtà è peggio ammazzare i figli della capa della CIA perché rischi di metterti nei problemi, mentre quelli là, finché non ci sono prove, chi se le incula, quelli dell'aereo.
Sì. Ma invece la bevanda che viene inquadrata a fresco, come si chiama? Secondo voi che ruolo avrà?
Non so se è tipo un modo per ammorbidire quelli che dovrebbero, che sono stati designati a entrare in questa grande setta,
Se
tipo
c'è di mezzo il
Scientology,
composto B.
anche volendo, perché ci ho pensato anch'io, perché di fatto Eitrain in realtà sarebbe inutile, perché è un cardiopatico, perché tu dovresti volerlo reclutare, se invece non hai magari con una specie di composto V che gli dà in qualche modo lo rinvigorisce. Diciamo, ho
Sì, ma
pensato, volendo potrebbe essere quello, però.
Beh, però lo ammazza, cioè, perché poi c'è quello, ma la cosa di Eitrain che è malato di cuore, in realtà non lo sa nessuno, lo sa Homelander.
Sì,
Sì,
beh.
poi Eitrain non è che era malato, attenzione, non è che Eitrain era malato di cuore, voglio dire,
Vabbè.
Eitrain si sparava il V per diventare più potente, probabilmente ne ha preso pure troppo, e in più il suo potere è l'accelerazione,
Sì, vabbè,
cioè,
comunque c'ha il
senso
cuore
lì.
che gli crea dei problemi e non riesce a correre, e questo nella chiesa non lo sanno, sennò col cazzo lo aiuterebbero.
Se no farebbero com'era l'arciere, com'è che si chiama?
Esatto, sì.
È un personaggio, il personaggio tossico.
Sì.
Oltretutto, Eitrain, voglio dire, alla festa si rende, quando vede come viene gestita la questione arciere, si rende conto, vabbè, ma questi si comportano tale e quale alla VOT. Questo qua non gli fa più comodo e se ne liberano, per cui voglio dire, non so quanto lui sia tranquillo in questo momento.
No, 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 certo. Però boh, mi chiedevo se. A parte che mi fa venire una voglia di berla sta cazzo di bibita ogni volta che la vedo. Cioè, ammetto che veramente. Sarà che ho sete quando. Cioè, però io dico, cazzo, ma datemene una anche a me.
Sì, beh, comunque da un punto di vista narrativo ci hanno indugiato veramente troppo perché non ci sia un risvolto
No, no.
particolare. Non,
E
cioè.
secondo voi che sapore ha? Cioè,
Rivella.
io me la immagino come. Io, per esempio, me la immagino come la Powerade blu.
Quella proprio specifica, la Powerade blu.
Sì. Cioè, me la
A
immagino
me
esattamente così.
sa che ricordava la bevanda che avevano utilizzato per fare avvio al marketing durante la promozione di Cloverfield. Non so se ve la ricordate. C'era una bevanda che in questo universo creato da J.J. Abrams tutti quanti bevevano. Vabbè, ci so così, una nota di colore, ma hai ricordato quello. Però sì, cioè, sicuramente c'era qualche svolto, insomma. Ma anche perché sono sempre convinto che Scientology sarà la grande, il cattivo, insomma, della terza stagione. Troppa preparazione, troppo. Anche.
Sì, tra l'altro anche lì bisogna capire in che modo è già coinvolto con la VOG, nel senso che appunto Stormfront diceva che veniva già da lì, li
Sì.
conosce, sono ammorbiditi o sono di che cazzo ne so. Cioè, comunque secondo me potrebbe essere anche una roba che ha fondato Stormfront anni prima e
Sì.
poi è andata in vacca ed è diventata, ha preso una piega diversa, chi lo sa.
Chiusa. Ah. Direi che non so se avete altre cose da aggiungere. Più o meno l'abbiamo sviscerato bene questo episodio. Bella tanta ciccia, però.
Sì, sono curioso di vedere cosa succede, perché a cosa sarà dedicata la puntata finale della stagione, se a chiunque sia l'esploditore di teste, se a chiudere eventualmente, se viene chiuso il discorso Stormfront, se a farci vedere qual è la prossima mossa dei boys, cioè. Ha abbastanza rimescolato le cose in maniera interessante, senza contare che c'è anche appunto il figlio di Patriota, la
E tra l'altro un
madre del
figlio di
figlio di Patriota
patriota
che...
veramente, veramente un voltagabbana.
Vabbè, ho capito.
Cioè, gli è bastato vedere un po' il vicinato, cioè, voglio dire, ok, ma e subito condanni la madre, ti fai abbeverare il cervello da quelli lì.
Vabbè, figlio di suo
Sai
padre,
qual
dai.
è? Sai qual è il problema?
È vero, è vero.
Incazzarti perché tua mamma ti ha sempre detto che Babbo Natale esisteva e poi non esiste, quando la situazione è che tuo padre può portarti via decollando. È anche un po' quello. Sai, se tutto quello che poteva fare era andare a chiudersi in camera sua, vabbè, poi si gestiva la situazione, ma come fai?
C'è competizione, sì,
sì. Peraltro lei si però sta un po' pentendo qui di
questo atteggiamento così verso la Stanford, voglio dire. Insomma, lì questo bambino è un po' minchia.
Vabbè, è un bambino.
I bambini se li, te li compri facilmente, dai, cioè non... ci sta, ci sta.
Ma poi appunto scopre che sua madre gli ha sempre mentito per tutta la sua vita, cioè, e poi chissà come sta messo di testa, cioè isolato con la madre per tutto il tempo, per quanto la madre possa essere brava, bella e buona, dopo un po' ti rompi anche i coglioni a vivere solo con tua madre e basta.
Appunto, non è solo un bambino, anche avendo vissuto isolato con la madre, è anche più ingenuo di quanto sarebbe ingenuo un bambino, sì, normale, sì, sì. Quindi figurati, te lo dai in pasto a Stormfront, che è il genio della comunicazione, che ha vissuto 80 anni sulla cresta dell'onda, che se lo rigira 30 secondi, veramente, infatti. Ma più che altro,
meno,
questo
meno
è un
male
grande...
che non era isolato col dottore che lo menava, però comunque, la situazione non è ideale, diciamo.
Dicevo, questo è stato un grande episodio crossover, Gondor con...
Bravissimo! È stata la prima cosa che ho pensato e di cui mi sono dimenticato. Cioè, secondo me l'innesto, il momento padre-figlio non è molto interessante né utile, sono un po' appiccicato lì, pure però me, funziona da Dio come momento Gondor.
Beh, non è che non sia bellissimo, ok, però in realtà non è che non è appiccicato, nel senso, è messo lì, anzi... Se vuoi è anche un po', come dire, di grana grossa per farti fare il parallelo. Cioè, io sono cresciuto così un po' una merda perché mio padre era uno stronzo colossale e poi... E poi Vogelbaum gli dice, no, ma patriota fino a 6 anni era un tesoro, e poi l'ho trattato di merda ed è venuto fuori uno psicopatico. Ah, sì. Allora lui, Butcher solleva il sopracciglio di Carlo Urban e dice, ah... Cioè c'è quella cosa lì del parallelo e del sentirsi un po' patriota.
Che poi la cosa figa è che Sile Denethor con 2 figli, uno di, insomma, tempra morale di un certo livello e anche un pelo sullo stomaco lungo così, e l'altro invece un po' più deboluccia che viene mandato a morire, no? Uguale a quello che fa Sile Denethor,
sì, proprio...
con Faramir e
Boromir. Il povero re Denethor.
Sì, John Noble. Sì,
anche, rispetto, po'... anche rispetto, no, ma anche rispetto a quando lo devo infrigere.
Ma ecco, è il ruolo, però, perché prima, tipo qualche giorno prima che venisse buttata fuori la puntata, Carlo Urban aveva fatto un post su Instagram assieme a lui che la reunion è mio padre. Mi sembrava più in forma in quella foto.
Ah, vabbè, tanto meglio. Sono contento per lui perché mi sta rimbalzando con l'attore.
No, veramente, poi, quando, poi quando dice che sta morendo, per... sembrava vero.
Sì. Però poi in quella scena in cui mangi i pomodorini nel Signore degli Anelli è una delle scene che rimangono più impresse di tutta la trilogia.
Porca miseria quella scena, impressionante.
Sì, sì. È battezzato il re dei pomodorini. In alcuni ambienti dell'internet
che frequenti tu?
Frequento io.
Okay.
Ma la ex di Butcher, quando succede tutto il casino e Patriota se ne va via col figlio, ce l'ha avuto un momento in cui dice, ma io potevo andarmene con Butcher una settimana?
No, ma quella a me sta veramente troppo sul cazzo quella donna personaggio lì. Cioè, ma mi sta sul cazzo primo perché effettivamente non incoraggia il figlio a sviluppare i superpoteri. Cioè, grazie, cioè, ma quello veramente mi dà fastidio. Cioè, va bene tutto, va bene il mondo, però c'hai un figlio con superpoteri, lo fai crescere normalmente, no? Cioè, mi manda proprio fuori di testa questa cosa.
Fa il verso a... Vabbè, i genitori di Kal-El, quelli adottivi, non sapevano che il figlio c'aveva i superpoteri. Cioè, oddio!
Fare il verso più che altro a Kiki di Dragon Ball, che frena inutilmente Gohan e non vuole farlo allenare.
fa il verso al Superman di Zack Snyder, che c'ha il padre che dice, no, ma tu fai il bravo, testa bassa, piuttosto lasciami morire, ma non usare i poteri.
No, ma ragazzi, no. Poi, ma voglio dire,
allora, no, però io aspetta, e questo
tuo figlio potrebbe avere il potere della Madonna, potrebbe liberarti lui, non è che puoi veramente giocartela un po' sta cosa,
no? Appunto, aspetta Andrea, questo la rende ancora più merda se ci pensi, perché se lei gli lasciava usare i poteri, era un attimo che crollava il castello di carte, perché appena lui vola vede che gli sta raccontando balle, per cui in realtà lei si dice che non, gli fa, non vuole che lui usi i poteri, non vuole fargli riscoprire perché vuole fargli avere una vita normale, ma in fondo fa gioco anche alla menzogna.
È la classica mamma apprensiva. La più classica che non manda il figlio in gita scolastica dicendo che è allergico alle verdure, che ne so.
Ma comunque mi sa che ho detto una cazzata, perché i Kent cioè, oddio, sapevano che era un alieno, ovviamente, però sapevano pure che c'aveva i superpoteri, cioè che comunque non era
li vedono emergere, insomma.
Sì,
però come fanno? Li usano per fare cose, per coltivare il grano e per fare i loro campi, dai. Cioè, di fatto hanno schiavizzato l'alieno.
Sì, sì,
hanno
sì.
Nascosto un alieno al sistema, cioè al mondo, e l'hanno utilizzato per lavori di fattoria.
Forza lavoro proprio.
Cioè, questo è il segreto dei Kent. Cioè, questo dovrebbe essere il punto di Superman.
Perché
lo sfruttamento è caporalato.
Là c'è proprio un vuoto legislativo, cioè come lo regolamenti un minorenne alieno,
però intanto magari se tiri sul telefono che amica la polizia potrebbe essere un buon inizio,
no? Ma scusa, ma è alieno. Cioè, il figlio del contadino lo aiuta il padre nei campi, il figlio del macellaio lavora nel negozio, cioè è normale, non è che siccome sei molto forte allora non mi devi aiutare, o stronzo, guarda che finché non sei maggiorenne te la pago io la vita, quindi non rompi i coglioni e vai ad arare, anzi meglio così fai più fretta.
Sono queste situazioni, queste zone di grigio, diciamo, delle società più agricole.
Infatti è più credibile Brightburn da questo punto di vista, il film quello prodotto da James Gunn, dove c'è la storia di Superman però ribaltata con il ragazzino che diventa cattivo, cioè una volta che scopre i superpoteri inizia ad uccidere tutti.
Poi, ma veramente mi avete fatto pulire la merda della vacca tutti i giorni, che vita di merda.
Però vedi, anche lì in Brightburn non ci hanno avuto il coraggio di farlo stronzo fino in fondo, c'ha comunque le vocine dell'astronave che lo fanno diventare cattivo, fallo che proprio cresce stronzo e basta.
Perché
va a scuola, gli sta sul cazzo la gente, che è un bullo proprio così.
Voglio dire, come se non succedesse mai che uno cresce stronzo.
No, vieni. È l'unica risorsa inesauribile su questo pianeta, oltre alla pianeta solare, che prima o poi il sole si esaurirà, quindi
infatti va bene, dai, secondo me possiamo chiudere qui e dare appuntamento la prossima settimana per l'ultima per chiacchierare di cosa succederà venerdì nella puntata conclusiva della stagione di The Boys. Per oggi è tutto, ciao e grazie per averci ascoltati fino a qui.
Ciao belli,
ciao.